Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Sapete cosa si intende con il termine moda adattiva? Se la vostra risposta è no, non preoccupatevi, siete in buona compagnia, perché più di 8 italiani su 10 non hanno mai sentito parlare di moda adattiva. E se la vostra risposta è sì, probabilmente appartenete alla generazione Z o ai millennial, dove la percentuale scende. Sono i risultati di una ricerca di cui parleremo tra poco in relazione all'impegno di una piattaforma e-commerce, uno dei principali marketplace multibrand a livello mondiale, per colmare il divario nell'offerta della moda adattiva. E poi dai mobili che si trasformano in rampe da skateboard a quelli che diventano vere e proprie montagne russe, fino all'ufficio che diventa museo d'arte. Ecco come cambiano gli spazi di lavoro tra rientro forzato in ufficio e lavoro ibrido. Ne parliamo nel focus sui trend.
La saturazione porta la moda a buttare alle ortiche quello che fino a poco tempo fa adorava. Christian Dior.
Difficile da credere, eppure è proprio così. C'è un vero e proprio vuoto nell'offerta della moda oggi ed è rappresentato dalla moda cosiddetta adattiva. La moda disegnata per persone con disabilità motorie o cognitive, che cerca di coniugare elementi di praticità, indossabilità e comfort dei capi di abbigliamento con quelli legati allo stile e alla contemporaneità. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, una persona su 6 al mondo, pensate, convive con una qualche forma di disabilità significativa. Eppure, nonostante una percentuale così importante, l'industria della moda ancora non soddisfa adeguatamente le loro esigenze. La moda viene considerato il terzo settore meno inclusivo, dietro solo a trasporti e urbanistica, dalle persone con disabilità. In questo contesto, Zalando, la piattaforma e-commerce multibrand, ha deciso di implementare l'offerta di moda adattiva a partire dalle collezioni delle proprie private label, che includono anche linee sportive e per bambini, stimolando poi i brand, i colossi della moda, a colmare il divario. Di questo impegno, che si arricchisce di una serie di riflessioni nate da una ricerca commissionata a YouGov, abbiamo parlato con Eloisa Siclari, General Manager di Zalando per Italia e Spagna.
Sono capi di abbigliamento che hanno l'obiettivo di aiutare le persone con disabilità temporanee o permanenti a vestirsi più facilmente.
Voi avete monitorato l'offerta complessiva con un'indagine affidata anche a YouGov, avete tracciato il percepito della moda adattiva. Emerge un grande gap sia in termini di offerta moda che di percepito.
Assolutamente, la moda è il terzo settore percepito meno inclusivo per le persone con disabilità, quindi la lacuna nel mercato è molto grande e noi in Zalando quello che vogliamo fare è aiutare a colmare questo gap.
E anche l'offerta di prodotto è limitata.
L'offerta di prodotto è molto limitata, è per questo che in Zalando ci stiamo focalizzando non solo a offrire sempre più capi, ma anche che questi capi siano alla moda, perché spesso questi prodotti purtroppo sono pensati con la funzionalità in mente come principio, però mancano gli aspetti innanzitutto di accessibilità economica, di comfort, ma soprattutto di stile, perché le persone con disabilità vogliono comunque vestirsi alla moda e sentirsi belle e poter esprimere il proprio stile.
Voi siete partite dalle vostre private label.
Sì, le private label nostre di Zalando sono per noi un incubatore di innovazione. Quello che vogliamo fare è imparare costantemente con anche il feedback dei nostri clienti. Lavoriamo alle nostre nuove collezioni con focus group, prove di vestibilità durante tutto il processo di design, in modo che i private label di Zalando possano veramente rispondere alle esigenze dei clienti con disabilità.
Attualmente che tipo di assortimento e di offerta avete quindi in questo settore? E quale tipo di visibilità date sul sito? Come si trovano questi prodotti?
Innanzitutto abbiamo iniziato lanciando la collezione uomo e donna, e poi ci siamo anche espansi nel settore dello sport, perché sappiamo che anche le persone con disabilità vogliono poter praticare sport con prodotti che siano belli e comodi. Abbiamo poi, visto che abbiamo costantemente il feedback dei nostri clienti di Zalando, abbiamo lanciato anche collezioni per bambini, perché i genitori dei bambini con disabilità ci hanno anche contattato dicendoci che avevano bisogno di prodotti anche per i bambini, spesso anche la categoria dei bambini magari era anche dimenticata. Abbiamo lanciato scarpe uomo-donna, abbiamo fatto una collaborazione di Zalando con Boss proprio su questo tema, e nel futuro vogliamo continuare a espanderci in sempre più categorie. A fine anno, quest'anno, lanceremo con i nostri private label l'intimo adulto.
Moda adattiva, immediatamente si pensa alla disabilità, ma non è solo così. Difficoltà motorie, anche con l'invecchiamento ad esempio, possono essere un settore ricettivo in questo senso.
Assolutamente, la moda adattiva aiuta le persone con disabilità permanenti e con disabilità temporanee. Un esempio può essere non solo l'invecchiamento, per esempio, perché diciamo che il 50% della popolazione ha più di 50 anni, quindi mobilità limitata, la moda adattiva può aiutare anche questo tipo di persone, ma anche per le persone che magari hanno avuto un incidente temporaneo, quindi un gesso, e la moda adattiva può aiutare queste persone a vestirsi più facilmente.
Che tipo di interesse state rilevando sul tema, sia in termini di richiesta e quindi dinamicità sul sito? So che non date dati di prodotto, di vendite, però in questo senso che tipo di rilevamento state facendo e di contesto generale?
C'è molto interesse per questo tipo di moda, sì, perché serve un cliente con disabilità temporanea e permanente, ed è per questo che abbiamo lanciato in Zalando anche la Adaptive Hub. Quindi è una hub nella nostra piattaforma dove c'è la possibilità di vedere tutta la moda disponibile adattiva. Abbiamo visto un riscontro molto positivo dal lato dei nostri clienti, ma dal lato anche dei marchi con cui lavoriamo e anche dei media e dell'industria in generale. Quindi c'è molto interesse in questo tema, e speriamo che anche molti più brand inizino sempre a lavorare su questi temi. E noi in Zalando siamo sempre molto disponibili a collaborare anche con i partner e con i marchi per condividere tutto quello che abbiamo imparato con i nostri private label di Zalando, per poter condividere anche le nostre informazioni e tutti i feedback che riceviamo costantemente dai nostri clienti.
Un'ultima domanda: guardando al futuro, che cosa vi aspettate e quali progetti avete in cantiere per dare continuità a questo progetto, che non nasce oggi, è un percorso che avete già iniziato?
Sì, è un percorso che abbiamo iniziato nel 2022 in Zalando e vogliamo continuare a sviluppare. Quindi l'obiettivo per noi è continuare con la nostra strategia di inclusione e avere una piattaforma che ha sempre più assortimento che risponde alle necessità di tutti i nostri clienti. E continueremo ad espanderci, e vogliamo continuare ad espanderci in ogni categoria in cui siamo già presenti con il resto della moda, per avere collezioni di moda adattiva sia con i private label di Zalando che anche con i marchi partner.
Ma quali sono nel concreto le caratteristiche che rendono un capo adattivo? Parliamo per esempio di bottoni magnetici, cerniere con occhielli facilmente impugnabili, assenza di etichette, maniche che si possono aprire, calzature dalla calzata agevolata, solo per citarne alcune. Ecco che cosa ci ha detto Andrea Ricciarelli, Marketing and Communications Leader di Zalando.
Sono varie, cerchiamo anche di aiutare i nostri clienti a visualizzarle quando effettuano dello shopping online. Per esempio, abbiamo creato ed integrato dei filtri per evidenziare etichette facili da rimuovere, aperture dei bordi dei capi, scollo basso, schiena alta, magneti, quindi abbiamo dei capi con dei magneti che sono facilissimi da indossare, e anche dei bottoni finti e ad alla moda per rendere l'abito comunque fashionable, alla moda, però con dei magneti che sono facilissimi da indossare per delle persone che hanno delle disabilità motorie. Ed abbiamo anche altri capi senza cuciture, cerniera apribile con una mano sola, o per esempio ampia apertura del collo. Questi sono dei capi che sono estremamente importanti, soprattutto anche per i bambini.
Quindi caratteristiche che facilitano la vestibilità di questi capi, che voi appunto avete inserito nei filtri sulla piattaforma per la ricerca.
Esatto, perché il nostro obiettivo è rendere facile a tutti i nostri clienti trovare questi capi e trovare dei capi che li rappresentino, e per questo abbiamo anche lanciato un hub speciale nella nostra pagina web di Zalando.it dedicato esclusivamente alla moda adattiva.
Perché non dimentichiamolo spesso, le persone con disabilità, visto che l'offerta è scarsa di prodotti, spendono per adattare i capi che già hanno e renderli quindi più adatti alle loro disabilità.
Esatto, il nostro obiettivo è che tutti si sentano rappresentati su Zalando ed abbiano l'opportunità di scegliere come vestirsi e come rappresentarsi alla moda.
Ora ci fermiamo per una piccola pausa, ma restate con noi, Essere Avere torna tra pochissimo.
Essere e Avere. Il mio ufficio, la mente è il mio ufficio. Albert Einstein. Focus sui trend.
A fare notizia è stata Amazon, che dall'inizio del 2025 ha fatto marcia indietro sullo smart working, rendendo obbligatoria la presenza in ufficio 5 giorni su 7. Archiviato dunque il modello di lavoro ibrido attivato in virtù della pandemia. Nell'ultimo anno però molte grandi aziende hanno imposto il ritorno in ufficio, persino Zoom. La piattaforma decollata proprio con lo smart working durante la pandemia ha chiesto di lavorare in presenza almeno 2 volte a settimana. La fine di un'epoca, si chiedono in molti. Quello che è certo è che gli uffici sono alla ricerca di una nuova identità più allineata con le esigenze anche generazionali, oltre che culturali e sociali dei lavoratori, e si stanno dunque trasformando anche dal punto di vista degli spazi e del design di interni, come dimostrano i casi che ha mappato per noi Sabrina Donzelli. Ciao Sabrina, bentrovata.
Bentrovata anche a te e a tutti quanti.
Il primo caso è una collezione di mobili da ufficio davvero originale, raccontaci.
Sì, una collezione lanciata da uno studio creativo di Vancouver, in Canada, Zenga Bros, una collezione che si chiama Skate Break, quindi mobili da ufficio trasformabili per le pause sullo skateboard. Sembra quasi una provocazione creativa, ma vi racconto qualche aspetto per capire come questo vuole accendere anche un po' l'attenzione sul tema degli uffici, della gestione e della condivisione degli spazi. E in effetti una serie di mobili che si trasformano in rampe da skate, come un modo radicale per pensare e trasformare lo spazio in ufficio. Questo studio di progettazione e costruzione ha avuto per questo progetto il supporto della Swatch, una collezione composta da 5 pezzi di arredamento, 2 sedie da salotto, un tavolo da riunione, una scrivania, una lampada e anche un piccolo camioncino, un furgoncino, tutti con la possibilità di aprirsi a varie combinazioni per questo momento ludico con lo skateboard. E per questo hanno lavorato in particolare i 2 fratelli, Benny e Christian Zenga, che hanno fondato lo studio. Hanno lavorato con uno skater, Andy Anderson, per testare e realizzare i vari prototipi e quindi poi seguire con tutta la produzione. In particolare segnalo la scrivania Desk Ramp, questo è il nome, dove basta tirare una leva per sbloccare appunto su questa scrivania una posizione e quindi rilanciare una pista nascosta che ti si trasforma in rampa, oppure la lampada, una lampada alta circa 1,80 m che richiede una semplice trazione di un perno per spostarsi in avanti e quindi poi creare altre modulazioni.
Il secondo caso si spinge ancora oltre, se possibile, ci arriva da Stoccolma.
Sì, anche questo secondo caso lavora su una creatività spinta, provocatoria e in questo caso con un aspetto etico che questo studio di Stoccolma, con il progetto Frontal Lobe, porta in ufficio le montagne russe. Lo studio si chiama The Great Exhibition e nel proprio ufficio ha realizzato delle montagne russe lunghe 60 metri che si snodano fra le varie aree, l'area salotto, la cucina, il bar al piano terra. alte circa 4 metri da terra, sollevate su supporti in acciaio imbullonati al pavimento, e quindi creano questo momento, se vogliamo, di divertimento, di modulazione dello spazio. È stata una bella sfida, sia tecnica, tecnologica. Anche in questo caso si sono dovuti confrontare come studio di progettazione con altri mondi. Se nel primo caso era la comunità degli skater, qua è proprio il mondo dell'ingegneria e poi tutte le regole per portare montagne russe in ufficio. Sono costruite in acciaio e laccato rosso e girano attorno a un anello, come attorno ai bagni del centro al piano terra dell'ufficio. Prima parlavo di un aspetto etico al centro, perché il direttore creativo per Cromwell ci tiene a sottolineare che è un loro impegno, una sfida che è stata in questi anni anche a preservare la creatività umana in un mondo sempre più guidato dagli algoritmi, dall'intelligenza artificiale, dove tutto è ottimizzato, prevedibile, raffinato sicuramente, ma anche un po' dal loro punto di vista senza anima. Ecco, le montagne russe rappresentano qualcosa di casuale, di spontaneo, imprevedibile, sorprendente, lavorando sull'inaspettato.
Meno coraggiose, ma molto pensate, allineate con le nuove abitudini ibride, le soluzioni per l'ufficio del prossimo caso, Sabrina.
È un elemento d'arredo esteticamente attraente e allo stesso tempo altamente funzionale. È un pannello acustico, divisorio per gli open space, per spazi ampi dove si lavora in molti e dove la protezione dello spazio personale e anche, come dire, l'assorbimento dei rumori sono sicuramente degli aspetti a cui fare attenzione in questo momento, in particolare, come dicevi all'inizio, di rientro in ufficio, quindi di condivisione degli spazi. In questo caso un designer filippino, Jeffrey Ibanez, ha lavorato per un marchio svizzero, Impact Acoustic, progettando questi pannelli divisori, pannelli acustici colorati, fissati a una struttura metallica a rete che consente di suddividere facilmente gli ambienti di lavoro open space. C'è l'aspetto funzionale e anche l'aspetto estetico allo stesso tempo, lavorando su una geometria che permette non soltanto di separare e proteggere gli spazi, non soltanto di abbellire, ma anche di fornire un calma, un effetto rilassante, quindi un doppio benessere insieme a una doppia funzionalità.
Chiudiamo con l'innovazione culturale e sociale di un ufficio che si trasforma non dal punto di vista degli arredi, ma che rivede la sua funzione aprendosi a nuovi usi.
Torniamo a nord, in Scandinavia, in questo caso in una cittadina della costa norvegese, Trondheim, dove si sta completando il lavoro su uno storico ufficio postale, quindi un luogo di lavoro piuttosto strutturato come spazi, come tempi, come processi, che diventerà un museo di arte contemporanea. Si chiama Homo, progettato dall'architetta franco-iraniana India Madhavi, e quindi rilanciando questo storico ufficio postale in stile Art Nouveau come museo d'arte. E il 15 febbraio, fra poco, verrà inaugurato. Sono 4.000 metri quadrati su 5 piani, aprirà con una mostra collettiva Cartoline dal futuro, quindi è una promessa per guardare avanti e riflettere anche in questo senso. Sono 3 piani di gallerie espositive fra collezioni permanenti e mostre che si seguiranno nell'arco dell'anno, ma anche altri spazi per eventi, incontri, conferenze, quindi aprendosi sia alla comunità locale che a un pubblico artistico internazionale. Dal 15 febbraio Cartoline del futuro per visioni di arte, di cultura a partire da un luogo di lavoro.
Sabrina Donzelli, grazie, alla prossima.
Grazie a te, a presto.
Il consumautore.
Questo è il momento della nostra riflessione finale in compagnia del sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato Francesco, qual è il tema che hai scelto per questa puntata?
Ben trovata Maria Luisa. Ho scelto un tema che ci riguarda tutti ed è un libro di Annalisa Ambrosio dal titolo L'amore è cambiato, l'era post-romantica. Che cosa ci racconta l'autrice? Che cosa propone? Una lettura delle relazioni amorose che sono non solo cambiate, ma si sono in qualche modo moltiplicate. Cioè la sua idea è che realizzare un amore non significa più solo sposarsi o avere dei figli, semplicemente avere una relazione sessuale, ma ci sono tante altre possibilità. È, diciamo, io direi, l'amore ai tempi del consumautore, nel senso che è trattare l'amore un po' come se fosse un certo tipo di consumo, perché non vengono sopportate le frustrazioni, è un po' la formula soddisfatti o rimborsati, quindi ecco l'idea che tutto un po' si relativizza e che ci possono essere tante soddisfazioni anche magari in amicizie che sono quasi amorose in qualche modo.
Nella generazione Z però, l'ultima in ordine di tempo che si trova ad avere a che fare insomma con l'amore, con i primi innamoramenti, c'è però, dimmi se sbaglio Francesco, una evocazione, un ritorno, un'esaltazione dell'amore più classico.
Assolutamente, dell'amore più classico invece dell'amore direi iperromantico, quindi l'idea che l'anima gemella esista e che bisogna cercarla, quindi diciamo che dai 16-17 anni in su fino ai 25-26 questa è, diciamo, la grande ambizione dei nuovi giovani, che quindi si discostano in alcuni casi invece sia dai millennials che invece da magari i loro genitori, ed è molto interessante perché c'è una sorta di conflitto sull'idea dell'amore tra le generazioni.
Se volessimo mutuare queste dinamiche a specchio invece nel mondo dei consumi, dove in questo momento c'è tutto e il contrario di tutto, consumi più sentimentali e altri invece assolutamente più contemporanei e post-sentimentali.
Sì, esattamente, nel senso che l'acquisto di impulso riguarda in molti casi davvero l'occasione e prodotti normalmente non di grande qualità, ma sono degli sfizi, ma dall'altro torna invece proprio neanche la fidelizzazione, ma proprio il rapporto sentimentale con la brand, con certi prodotti, e quindi anche lì osserviamo una sorta di schizofrenia dei nostri consumatori.
Grazie a Francesco Morace, finisce qui questa puntata di Essere Avere, la trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. A domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.